Rieccoci, ben ritrovati. Facciamo praticamente adesso questo ultimo sforzo. Cercherò di non calcare molto la mano, ovviamente fin quando voi mi aiutate a parlare, a dire quello che devo dire, dopodiché ovviamente non ci fermeremo, insomma, se ritenereste opportuno. Il terzo tema che noi andiamo ad affrontare questa sera è... lo trovo perché in effetti mi serve anche un po' per perdere tempo.
No, Gerusalemme, il Tempio come luogo fisico dell'Eden.
Il Tempio come luogo fisico dell'Eden. È un po' la continuazione di quello che abbiamo visto nella precedente relazione, dove ho cercato un po' di far capire che questi racconti hanno un'origine storica ben precisa e che vengono inquadrati a partire da quel momento lì, da quel momento appunto che è un prima e un dopo l'esilio di Babilonia. Quindi prima di Babilonia abbiamo una certa situazione, dopo Babilonia ne abbiamo una ben diversa. E allora io inizierei un attimo per rinfrescarci un po' la memoria con quel capitolo 2 che ritroviamo appunto nel libro della Genesi, con il capitolo 2 verso 8, per cui se c'è qualcuno di voi che vuole amplificare, vuol fungere da megafono, abbiamo bisogno del testo biblico ovviamente per poterlo.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi colocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, da cui alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi il re si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison. Esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la regina odorosa e la pietra d'origine. Il secondo fiume si chiama Gihon. Esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, devo fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo ricondusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato uno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò aiuto che gli fosse simile.
Dopodiché continuo con il capitolo 3 verso 24, che abbiamo già letto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via dell'albero della vita. Come potete vedere, il rimando che adesso voglio semplicemente evidenziare, poi ci ritorneremo su, è questo fatto che il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente. Ogni qualvolta abbiamo il rimando di questo giardino, di questo Eden, subito dopo troviamo sempre l'espressione a Oriente. Perché? Interessante, no? Questo fatto, questa indicazione geografica, no? Un punto cardinale a Oriente, perché? Proveremo poi a vedere. Che senso ha questo giardino? Che cos'è questo giardino? Il giardino nel mondo classico, e che cosa potrebbe sembrare, che cosa potrebbe essere? È un'isola fortunata, dove, pensate, ecco, nel mondo orientale questo giardino è il luogo dove piove solo di notte, che cosa meravigliosa, dove non c'è freddo e dove non c'è nemmeno il concetto di fatica, no? Perché non dobbiamo lavorare per guadagnarci il cibo. Capite allora, quindi, che spettacolo sto giardino, che cos'è? Pensate ai vari conflitti che abbiamo avuto lungo la storia, no? A causa appunto per esempio del problema della nutrizione, della fame, della sete. E pensate che si è sempre proiettato in un futuro, ipotetico futuro, o si è sempre sognato un mondo privo di conflitti, privo di tragedie, privo di tutto. E noi poi abbiamo sempre appellato, no, questo ipotetico mondo lontano, questo ipotetico mondo iperuranio, lo abbiamo sempre appellato paradiso, luogo dei sogni. Nel caso, anche lungo i secoli, diciamo, quindi nel corso dei secoli l'uomo poi è stato capace addirittura di, secondo una prospettiva, una particolare prospettiva, è stato capace addirittura di addossarsi una colpa, di aver distrutto quella relazione magnifica, meravigliosa, che aveva avuto con Dio, che era stato capace di realizzare con Dio, proprio alla luce di quell'affermazione genesiaca: sarete come Dio. Espressioni che troviamo sulla bocca del Nebuchadnezzar, l'abbiamo visto, e che ha portato praticamente quest'uomo a quest'uomo donna, questa Isha, ad orientarsi verso appunto quella prospettiva, che è una prospettiva, abbiamo detto, di divinazione. Allora questo giardino che cos'è? È un po' presente innanzitutto in tutte le civiltà, questa idea di giardino, ed è tipicamente una costruzione umana. Cosa vorrebbe essere questo giardino? Un angolo della natura che l'uomo crea, che l'uomo forma, quindi ritaglia uno spicchio di natura praticamente. E che cosa fa? In questa natura, voi sapete, ci sono alberi, ci sono cose, ecco, tutto quello che noi possiamo trovare in un macrocosmo, l'uomo lo riduce in un piccolo spazio. Non so se vi è difficile pensare ai castelli fiabeschi, no? A queste residenze fiabesche nelle favole. Avete mai pensato ad una residenza fiabesca senza un giardino? Non c'è. Quindi capite che cosa è questo giardino allora? Potremmo dire che è il luogo più artificiale che possa esistere. Questo allora ci fa capire che quando parliamo di giardino dobbiamo pensare ad un angolo della natura inserito nella città. E già questa è un'idea molto indicativa, eh? Un angolo della natura inserita nella città, il giardino. Il giardino è un luogo che noi recintiamo, lo recintiamo e lo poniamo all'interno delle nostre abitazioni. Pensate, se avete avuto modo per esempio di vedere le famosi castelli, le regge, le varie regge, no? Pensate alla regge di Caserta, ma quante regge che potreste vedere. Pensate anche a determinate costruzioni islamiche con il giardino all'interno. Com'è?
Anche sopra.
Anche sopra, giardini terrazzati, adesso ne parliamo. Quindi, allora ecco, capite, questo, in questo termine che noi troviamo in greco paradisais, paradisos, in greco paradisos, È una parola che deriva a sua volta da un contesto e da una cultura tipicamente persiana. E allora il rimando è ai giardini pensili, Ugarit, questi giardini pensili persiani, di cui gli imperatori persiani ne facevano grande uso nelle loro strutture. Si pensi poi alla tradizione che si è sviluppato successivamente anche un po' in tutta la Mesopotamia, no? Dove sono stati riportati questi giardini. Sembra che praticamente siano stati l'origine. Ecco, se noi ci volessimo chiedere, ma com'è che nell'ambiente mesopotamico noi troviamo la presenza di questi giardini? Perché questa tradizione da dove viene fuori? È una tradizione che scaturisce da un racconto mitico. Abbiamo questo racconto mitico dove c'è questa principessa che sposa, diciamo quindi ben contenta di sposare il suo principe, e questo principe la porta a vivere all'interno di una sua reggia. E questa donna è sempre triste, è sempre malinconica, perché lei proveniva da un ambiente particolare, inserito nella natura, bellissimo, pieno di montagne, i suoi balconi si affacciavano su questa splendida vallata, che erano pieni di alberi, pieni di grande vegetazione, tutto così. Dopodiché questo principe glielo chiede: perché? Cos'è che ti rattrista? Che cosa ti manca? E lei dice, e lei racconta questo angolo di natura che gli manca, e per aiutarla, per alleviare la sua sofferenza, lui le fa costruire un angolo di natura all'interno di questa abitazione. Ecco allora come viene fuori l'idea di queste strutture, no? Sono strutture create dall'uomo, eh? Sono strutture umane, queste del giardino. È vero allora che noi siamo davanti praticamente ad un mito, ma forse questo mito ci vuole dire qualche cosa, ci vuole dire che c'è un'origine ben particolare da cui l'uomo deriva, e vuole forse metterci in evidenza questo rapporto molto forte, molto intimo che c'è tra l'uomo e la natura. Sembra che sia qualcosa di strettamente, di fortemente intrinseco, dove l'uomo è chiamato a rispettare i ritmi della natura. L'uomo è chiamato a rispettare questi ritmi. Posso fare qui un piccolo inciso: i miei nonni erano contadini e loro sapevano quando era il tempo di fare la vendemmia, quando era il tempo di il termine tecnico di distillare il vino, perché c'erano le lune da guardare, perché si raccoglieva il grano in un determinato periodo lo ricordo con grande difficoltà e penso di essermi perso molto da parte dei miei nonni. Proprio questo distacco con la natura mi ha fatto perdere quella realtà che loro vivevano, che tutto era legato al ciclo della natura. Faceva questo perché la natura oggi te lo permette, questo da quell'altro non lo puoi fare perché oggi non si può fare. Ecco, e io da bambino mi chiedevo, ma com'è, perché non si può fare? Perché non si può fare? E poi alla fine di questa raccolta che si faceva, si diceva, com'è andata allora nonno, com'è andata la vendemmia, ringraziando Dio bene. E questo ringraziamento di Dio era costante, no? Ecco, quindi allora quest'uomo con la terra, il legame profondo con la realtà in cui viveva, no? E tutto era per grazia di Dio, tutto per grazia di Dio. Poi noi ci siamo distaccati dalla campagna, oggi siamo diventati cittadini, e oggi quando passiamo con il treno, con l'aereo, se vediamo queste campagne, non riusciamo nemmeno a percepirne il profumo di queste terre. Allora, come abbiamo ascoltato il racconto della Genesi, questa terra questo Eden è attraversato da quattro fiumi: il Gicon, il Pison, il Tigre e l'Eufrate. Tre di questi grandi fiumi, di questi tre dei quattro fiumi sono conosciuti. Il Gicon e il Tigre e l'Eufrate. Il Pison. Il Pison. Dove sta? Capite? C'è questo Eden attraversato da questi fiumi. Allora c'è ancora qui un legame molto forte tra Eden e acqua. Ancora ritorna questo legame, ancora la presenza dell'acqua. Abbiamo visto nell'incontro precedente che l'acqua era indice della Torah. Leggiamo acqua e fa riferimento alla Torah. Qui Eden e acqua. Allora, ecco, sicuramente all'origine della vita, certamente all'origine della vita c'è l'acqua. Senza l'acqua nulla è possibile. L'acqua è all'origine della vita, ma l'acqua richiama anche il termine greco neotestamentario thalass, quest'acqua che è un po' particolare, perché non è mica detto che è all'origine della vita. Pensate al Mar Rosso. Cos'è stato il Mar Rosso? È stato il luogo dove sono stati seppelliti, il cimitero degli egiziani è diventato il luogo di morte. Pensate alle figure mostruose che vengono fuori dalle acque, dove queste acque che contengono queste figure, questi mostri marini, no? Che sono portatori di morte. Allora, l'acqua sì che può essere considerata come elemento di vita, ma l'acqua è anche elemento di morte, determina la morte. Se io mi immergo nell'acqua e ci rimango per un bel po', con tutta la tua bravura di essere di nuotatore, insomma, quindi quello che è, però se ci rimango sotto quell'acqua e non respiro, probabilmente sarò passato già dalla parte dell'Eden, probabilmente, insomma. Quindi sicuramente che quest'acqua è sinonimo di vita, ma è sinonimo anche di morte. E allora questo che cosa significa? Che l'acqua all'interno del giardino richiama l'uomo a delle responsabilità. Se l'acqua, se in questo giardino abbiamo dell'acqua, e l'acqua può essere tanto elemento di vita che elemento di morte, vuol dire che all'interno di questo giardino io ho la responsabilità di scegliere o la vita o la morte. All'uomo l'Eden è affidato. Dio pose quest'uomo nel giardino e all'uomo viene dato il compito di coltivare e custodire questo giardino. Ora, sono due verbi che hanno una grande valenza teologica, il custodire e il coltivare. Custodire è l'azione tipica di Dio. Dio, non mi dilungo su questo, ecco, ma Dio è il grande custode di Israele, no? È il grande custode di Israele. Il verbo coltivare ha la radice, ha una radice che è culto, un culto, coltivare, questa radice di culto, quindi si inserisce praticamente all'interno di un atteggiamento che l'uomo assume in un contesto particolare, soprattutto in un contesto liturgico. Quindi il coltivare ha a che vedere col culto, mentre il custodire è un'azione tipica di Dio. Che cosa ci fanno capire questi due verbi? Beh, che tu non sei padre padrone della terra, ma sei chiamato a servirla questa terra, sei chiamata a rispettare questa terra attraverso il tuo lavoro. Il paradiso richiama l'idea di un luogo dove c'è pace, c'è armonia, c'è silenzio, dove si vive felici, è un'isola felice il paradiso, dove va tutto bene. Poi però noi aggiungiamo a questo termine Eden un sostantivo e gli diciamo terrestre. E lì cominciano i problemi. Perché io vado a proiettare in questo contesto, ci vado a proiettare la realtà tipicamente umana. E che significa che ci vado a proiettare la realtà tipicamente umana? La realtà umana è fatta di scontri, di incomprensioni, di violenza. E quindi quello che doveva diventare qualcosa di immaginario, di bello, di armonioso, di con il sostantivo terrestre, te lo vado a distruggere. Vado a distruggere questo concetto di armonia, di serenità, di pace, di amore. Sostantivo terrestre. Questa pace che viene trasformata in odio, dove la felicità lascia lo spazio alla sofferenza, al dolore. Il termine terrestre allora umanizza questa dimensione spirituale, la umanizza, umanizza se volete questo luogo. Quale idea allora richiama il paradiso? Quale idea potrebbe richiamare? È quella di una libertà perduta, di una vita perduta. È una vita perduta e che chiama di essere ritrovata. C'è la prospettiva di ritrovare ciò che si è perduto. Allora, qui potremmo porci una domanda, se vogliamo. Sapete che questi racconti di creazione li troviamo all'inizio della Bibbia. Ma se tutto come avete visto, ed è un po' la conseguenza di quello che abbiamo detto precedentemente, no? Questi racconti rompono quell'armonia, creano quella situazione di disagio, dove l'uomo perde questa libertà, perde quella libertà. È ovvio allora che questi racconti dobbiamo stare attenti a collocarli lì dove li troviamo, perché probabilmente vanno collocati in contesti diversi, e l'abbiamo visto in precedenza quando abbiamo parlato del Nekushtan. E allora, se vanno, perché allora noi li troviamo lì collocati? Cosa ha spinto i redattori a metterli lì all'inizio? Ci sarà stato un motivo. E questo è un motivo dettato esclusivamente dal tipo di approccio al testo biblico, legato ad un'impostazione molto metodologica. E mi spiego dicendo questo. Voi sapete che nella nostra prospettiva cristiana, cattolica, la Bibbia, l'Antico Testamento, lo suddividiamo in Pentateuco, libri storici, libri profetici e sapienziali. È la quadruplice suddivisione, no, che facciamo di questi testi. Ora, se io prendo il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, se io prendo questi cinque libri, mi potreste dire che cosa accomuna Genesi a Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio? Cosa c'è che lega Genesi con i quattro libri successivi? Li vado brevemente ad analizzare. Beh, Esodo, uscita degli ebrei dall'Egitto, Mosè, figura principale, poi Levitico, la storia di questo popolo, di questa tribù di Levi, ma anche qui con Mosè partecipare, Aronne, Mosè e Aronne sono i protagonisti di questo libro. Numeri, ancora i 40 anni, e Numeri fa riferimento appunto ai 40 anni che gli ebrei hanno vissuto nel deserto, con Mosè, con tutte le problematiche che si sono avuti, con i tentativi di omicidio nei confronti di Mosè, ma che sono tutti falliti. Poi Deuteronomio, le leggi, queste dente di queste 10 leggi che Mosè avrà su Monte Sinai, vedete che ruotano tutto intorno al personaggio Mosè. Mi spiegate in quale parte della Genesi noi troviamo Mosè? Beh, non ci affatichiamo, perché non c'è Mosè in Genesi. E allora, che cosa? Perché c'è Genesi e lo collochiamo e lo mettiamo lì attaccato a questi quattro libri per il gusto di dire che abbiamo il Pentateuco? Che cosa ci spinge a mettere lì questo testo? Beh, c'è un elemento che gli permette di essere accomunato ai quattro testi, e l'elemento è l'oralità. Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio hanno un comune denominatore: sono testi che raccontano, che inizialmente venivano raccontati da generazione, di generazione in generazione, ed è questo l'elemento che li accomuna. E questa prospettiva è stata tenuta fortemente in considerazione dai rabbini. Però che cosa succede? Se noi diamo un'impostazione diversa, che significa diamo un'impostazione diversa? Significa che se noi prendiamo quei 9 libri di cui io vi dicevo prima, oltre ai 5, Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, ovviamente primo e secondo Samuele noi li dividiamo, ma nella prospettiva ebraica sono un unico testo. Primo e secondo Re noi li dividiamo, ma sono sempre un unico testo in una prospettiva, in un canone ebraico. Allora, questi 9 testi, come vi dicevo prima, rappresentano la storia del popolo ebreo, la storia di questo popolo ebreo. Questa storia del popolo ebreo che viene raccontata fino al libro dei Re, e raccontano le esperienze di questo popolo che subisce l'umiliazione di Babilonia. Questo popolo che viene preso e portato in Babilonia. Allora loro vanno a rileggere tutta questa storia che c'è stata precedentemente, perché devono trovare il capro espiatorio, devono trovare il motivo di quella loro di quel loro esilio in Babilonia. E lo trovano. E lo trovano soprattutto nell'atteggiamento di Davide, lo trovano soprattutto nell'atteggiamento di Salomone. Quindi, ma lo trovano, come sa Davide e Salomone, anche un'accusa nei confronti di quelle città del nord, oppure di quelle città che stavano lì a cavallo sulle montagne della Samaria, che si davano a questi culti idolatrici, dove hanno eretto altri templi. L'unico vero tempio deve essere quello di Gerusalemme. Questi hanno eretto altri templi, hanno pregato altre divinità. E allora è un po' quel Nebuchadnezzar di cui vi dicevo prima, è questo peccato della divinazione che forse avrà spinto Dio a punire questo popolo. Il popolo ebreo. Allora ci si chiede: questi testi potrebbero essere considerati un'opera storiografica che vanno a raccontare il punto di arrivo, non il punto di partenza, certo, il punto di arrivo. Vanno a raccontare, come vi dicevo prima, il sogno di un mondo che io ho perso perché sono stato sradicato dalla mia terra, un po' come il mito di questa principessa che è stata sradicata dal suo contesto geografico, che ha perso il contatto con quella natura e adesso sogna nella casa del principe quei luoghi che ha abbandonato. È un po' quella malinconia che viene allorquando ci si viene sradicati, no? dal proprio contesto storico, sociale, e dove tu vai a cercare nel luogo dove stai, dove adesso sei chiamato a vivere, quegli aspetti che ti fanno ricordare il tuo tempo. quel tempo passato, quel tempo vissuto in precedenza. Quindi Baia è quel racconto che ti va a ricostruire una speranza che ormai non c'è più, cioè una realtà che non c'è più, quindi tu speri che questa realtà si possa recuperare. E vado a fare quindi un recupero della memoria, un recupero della memoria, vado a lavorare sulla memoria. Se è vero questo, allora Genesi non serve a raccontarci le origini dell'uomo, ma è il punto di arrivo perché aiuta a visualizzare ciò che un popolo vorrebbe che accadesse nel futuro. Il giardino in cui tutto è creato buono rappresenta la speranza che si ripresenti quella situazione, quello stato in cui io oggi non vivo, perché è una cosa che io mi auguro, spero che si possa realizzare domani, ma che oggi praticamente non sto vivendo. E allora ecco la nostra idea del giardino, che è un'idea molto naturalistica, un'idea di un luogo incolto, un'idea di un luogo selvaggio. Fatichiamo a identificare l'Eden nella Mesopotamia, pensate agli studi che sono stati fatti da parte di alcuni studiosi che hanno per forza voluto identificare questo Eden con un angolo della Mesopotamia. Si parla del Tigri, dell'Eufrate, per cui io ti vado a descrivere le coordinate, ma siamo proprio sicuri che sono coordinate quelle? O lì si vuole far capire che siamo, quanto vale la presenza dell'acqua in quelle zone desertiche, è oro. E il fatto che io vi vada ad elencare la presenza di quattro fiumi mi fa capire quanta ricchezza c'è in quella terra che purtroppo non ho più, una terra che ormai mi è sfuggita perché sono stato portato via da quella terra. Oppure altri studiosi che vogliono per forza identificare la terra promessa nell'Armenia. Ci sono degli indizi che ci dicono che questo Eden probabilmente va identificato altrove. E allora, a che cosa si potrebbe, quale idea mi potrebbe far riflettere, a quale idea potrebbe rapportarsi questo giardino, non essendo più quel luogo? Abbiamo detto che il giardino praticamente è il luogo, parlando dell'Eden paradisiaco precedentemente, è il luogo dell'incontro dell'uomo con Dio, dove l'uomo e Dio passeggiano, dove l'uomo e Dio stanno insieme, che formano comunità, dove l'uomo è capace di riconoscere Dio come suo creatore. E tutto questo, allora, in quello che io oggi storicamente non sto più vivendo e che mi auspico che un domani io possa rivivere, tutto questo, io dove lo avevo? Lo avevo nel Tempio. Il Tempio era il luogo della presenza di Dio, la stanza del Santo dei Santi, il centro di quella stanza, di questo Tempio, indicava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Quella stanza che poteva essere varcata soltanto dal sommo sacerdote, perché quella stanza conteneva il santo per eccellenza. È il segno di quella unione che molto intima tra Dio e l'uomo, era rappresentata praticamente da quell'arca che conteneva la cosiddetta arca dell'alleanza, che conteneva praticamente la Torah, quella Torah. E dove, ricordate il discorso dei cherubini con le spade folgoranti così, e dove all'estremità di quest'arca c'erano i due cherubini che vigilavano su quell'arca. Allora ecco il richiamo forte praticamente a quest'arca, a questo Eden che ha a che vedere con Gerusalemme. E allora è Gerusalemme e il Tempio. E se allora capite Gerusalemme e il Tempio, cambiano tutte le prospettive, tutte cambiano. è questo il luogo da cui Israele è stato cacciato con la deportazione, con quella deportazione in Babilonia, fuori dalla comunione con Dio, in virtù di quel peccato di idolatria che questo popolo ha fatto, ha vissuto, ha realizzato, e che fosse praticamente e che faccia allusione a Gerusalemme non è una cosa molto azzardata, perché a tal proposito io vi invito a vedere che cosa ci dice il Vangelo di Giovanni. Se prendo il Vangelo di Giovanni, capitolo 18, e guardiamo come inizia questo capitolo 18. C'è qualcuno che ci presta la voce?
Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli.
Ecco, attenzione. Guardate che il riferimento a questo giardino è un riferimento molto forte, perché viene utilizzato anche con il greco della 70, lo stesso termine. Praticamente è quel giardino, assume qui questi racconti, in Giovanni, assume un significato molto forte, una valenza molto forte, dove con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron. Al di là del torrente Cedron, capite dove stiamo adesso? Stiamo praticamente all'interno della terra di Cana, all'interno di questa terra, e lì dove c'è un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli, e poi si dice anche Giuda il traditore conosceva quel posto, perché Gesù ci si ritirava spesso in quel posto. E poi succederà tutto quello che sappiamo, dopodiché c'è il tradimento di Giuda, dove Giuda tradisce Gesù, ma capite, c'è anche qui un attacco al divino. Ed è la stessa situazione che noi abbiamo visto precedentemente, no? Dove c'è questo peccato di divinazione, e in questo giardino si ripercorrono le strade di quel peccato della divinazione, dove Giuda tradisce Gesù. E come faccio a capire che questo Gesù è il figlio di Dio? Beh, c'è tutta una scena molto particolare dove chi cercate, cosa mi fa ricordare questo chi cercate? Quel dove sei, genesiaco, no? Quel uomo dove sei? E voi chi cercate? Gesù di Nazareth, sono io, non è solo io. Lui dice io sono, e questo io sono richiama l'io sono di Dio, no? Yahweh, io sono, è il nome di Dio. E di fronte a quell'io sono c'è una cosa incredibile che succede: queste guardie che cosa fanno? Indietreggiano e cadono a terra. Ed ecco allora, caro Giuda, tu che cosa hai fatto? Tu hai voltato le spalle al Dio. E ti sei vista nella stessa condizione di quegli ebrei che in virtù di quel peccato di divinazione sono usciti fuori dalla terra che Dio gli aveva dato. Ecco allora, in tutta questa scena praticamente di questo di quello che noi poi conosciamo, di quello che in effetti è l'inizio della passione di Gesù, si svolge all'interno di questo giardino, perché in questo giardino c'è bisogno nuovamente di ristabilire quell'alleanza che il vecchio Adamo aveva infranto. e che adesso il nuovo Adamo sta per realizzare. E una delle cose, non mi dilungo molto, ma c'è moltissimo da dire su questo, ma un altro aspetto, no, per farci capire che cos'è sto giardino, qual è sto giardino, è quello nel momento in cui, nel momento della risurrezione. Nel momento della risurrezione noi abbiamo Maria di Magdala, questa donna Maria di Magdala che va lì al sepolcro e andando lì al sepolcro vede di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andando da Simon Pietro e gli dice non c'è più, hanno portato via il corpo, così corrono tutti quanti e fanno quello che devono fare. Dopodiché Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli. Ed essi le dissero, donna, perché piangi, donna. Vedete come la chiamano, donna. E che qual è questo gunai? Che cosa implica questo gunai? Implica quella prima donna. Stiamo all'interno di questo giardino, gunai, donna. È la prima, quella donna. E quella donna Eva, che aveva praticamente causato la rottura, no? Era una degli artefici di questa lettura. E questa donna sta lì. Sta lì probabilmente perché va a svolgere, a fungere, da questa volta a riabilitare quella figura che era stata determinante, no? Poi, che cosa si dice? Che le disse Gesù, donna, perché piangi? Nuovamente questo termine donna, no? E lei che dice? Essa, pensando che fosse il termine qui, la traduzione non è esatta, il custode del giardino, pensando che fosse, alcune Bibbie hanno la traduzione dell'ortolano, pensando che fosse il giardiniere, capite? Sono tutti i rimandi. Chi è il giardiniere? Chi è colui che fa il giardino? Colui che... Quindi vedete questi rimandi costanti, no? che noi abbiamo nella figura, ma tutto questo dove si svolge al di là del giardino? Dove stiamo geograficamente? Proprio all'interno di questa Gerusalemme. Stiamo lì, all'interno della Gerusalemme. E allora è questo quello che qui si vuole evidenziare, e poi mi fermo per qualche domanda, se avete voglia di fare qualche domanda. Questo giardino implica praticamente un qualche cosa, però manca un elemento che ve lo devo poi dire. Implica questo giardino ha a vedere con un contesto molto particolare, con Gerusalemme, dove non ci sarà nessun culto, né a Gerusalemme, né sui Gerizim, ma dove imparerete ad adorare questo Dio in spirito e verità. E allora ecco che cos'è questo sepolcro vuoto, che cosa ci sta ad indicare? Ci sta ad indicare questa riabilitazione dell'uomo, che vedremo poi eventualmente domani, quando parleremo appunto dell'uomo riabilitato all'interno di questo giardino. Manca l'ultima considerazione, che l'ho lasciata alla fine per rafforzare ancora di più questa idea che ormai avete capito che mi appartiene, nel senso che l'hanno fatta mia, l'ho sposata questa idea di questo Eden, Gerusalemme trattino Tempio. Ve l'ho detto all'inizio, quando abbiamo letto i racconti all'inizio, abbiamo detto che dobbiamo stare attenti perché Gerusalemme, che accanto al termine Eden, troviamo sempre poi il riferimento, uno dei punti cardinali, ad oriente. Bene, se voi guardate la terra di Canaan geograficamente, ad oriente che cosa trovate? Ve lo dico io, Babilonia. E allora ecco per quale motivo è costante il riferimento alla Eden a oriente, perché Dio li cacciò fuori da questo giardino ed andarono verso oriente. Mi fermo un attimo, vediamo se ci sono delle considerazioni da parte vostra, o se volete vi aggiungo ancora qualche altra cosa, per non, ma preferisco un attimo fermarmi perché forse avete bisogno di respirare un po' di più, insomma, questi testi. Ma ci sono altri riferimenti che volendo vi potrei evidenziare. Qualche altra osservazione, qualche osservazione? Ce ne sono tante, lo so, veramente. Poi un po' l'una tarda, un po' la stanchezza, forse non abbiamo la capacità ancora di, però sicuramente ecco, ci sono, io ho provato a lanciarvi tutta una serie di input, insomma, ovviamente poi avrete modo di rifletterci un attimo, di elaborarle un attimo questi input, quindi forse vi servirà un po' per poter avere un'idea precisa su quello che noi vogliamo fare. Ecco, però tenete presente che questo discorso appunto di Giovanni, no, che va a riprendere quest'idea del giardino e colloca Gesù praticamente all'interno di questo giardino per poter riabilitare quell'uomo che aveva distrutto la relazione con Dio, no? Lo colloca manco a farlo apposta al di là del cedro, al di là della valle che va oltre il cedro, ed è proprio quella valle a cui probabilmente gli autori del testo genesiaco facevano riferimento parlando appunto della Genesi, perché poi da lì, andando verso l'Oriente, si esce dalla terra di Canaan per poter accedere alle terre di Babilonia.
Io vorrei chiedere questo,
sì.
Perché il Signore, dando responsabilità all'uomo per costruire e coltivare una natura, no? Però oggi vedendo tutto questo, la natura non rispettano, no? Perché tutto l'uomo anche fa distruggere, queste poi viene conseguenza molto dolorosa per tutta l'umanità, e fa un danno, no?
Questa situazione l'ha rimarcata anche il Papa nella sua enciclica, dove la cura del creato, lui più volte ha fatto presente in questa enciclica, della cura del creato, quanta responsabilità abbiamo nei confronti di questo mondo che noi stiamo distruggendo, perché non ci vogliamo assumere la responsabilità di custodirlo, di rispettarlo. Quanto lo stiamo violentando questo mondo. E allora il Papa fa costantemente riferimento al protocollo di Kyoto, dove dice appunto stiamo attenti a quello che stiamo facendo, mettiamoci d'accordo. Sapete benissimo che questa enciclica è uscita alla vigilia praticamente dell'incontro che è stato fatto tra le nazioni a Parigi, dove anche lì si discuteva appunto della nostra casa comune. Questa casa comune. E capite, se noi perdiamo il senso della nostra appartenenza, corriamo il rischio veramente di perdere la nostra identità. C'è un legame molto forte, questo non lo dobbiamo dimenticare, tra l'uomo e la terra. Ricordiamoci che uno dei comandi che Dio darà ad Abramo: parti e vai nella terra che io ti darò. Quindi la storia dell'uomo è strettamente unita e connessa alla terra. Alla terra. Parti e vai nella terra. Non c'è storia senza terra. E se noi non riusciamo a... Se noi miniamo, distruggiamo questa relazione uomo-terra, e noi stiamo distruggendo l'uomo, stiamo distruggendo il creato. Vi ringrazio.
Grazie a te.
Ci vediamo domani. Non so se sono riuscita a spiegarmi insomma questo concetto, però credo che sia importante questo aspetto della terra. Non è esattamente un ritorno. L'uomo è capace di fare le guerre. Pensate lungo la storia, no? Come si sono sviluppate le prime civiltà, dove si sono sviluppate queste prime civiltà, lì dove c'era la possibilità di avere acqua, di avere vita, alberi, frutti, quella era la zona dove si sono. Quindi la terra conosciuta, perché la terra mi dà la possibilità di vivere. Se io questa terra non riesco ad entrarci in relazione con questa terra, perdo il rischio di corro il rischio anzi di estinguermi, perché perdo la possibilità di vivere, corro il rischio dell'estinzione. Quindi quanto fortemente ancorata la relazione uomo-terra. E questo è quello che questo racconto. Nel momento in cui questo popolo viene sradicato dalla sua terra, perde la sua identità, perde la sua dignità. E allora c'è bisogno di riprendersi questa dignità. E questa dignità noi non la riprendiamo stando esuli in quella terra, ma ritornando nella nostra terra, prendendo possesso di quella terra che il Signore ci ha donato. E quindi non sono il padrone di questa terra, perché il Signore me l'ha donata. E quindi vado nuovamente ad essere custode di quella terra, custode, la vado a custodire. Mi preoccupo di farla germogliare, di aiutare la natura a fare il suo corso e non di violentarla per fare i miei interessi. Questo un po' potrebbe essere il monito che noi ci lasciamo per poter riflettere e per poterla fare nostra, quest'idea di conoscenza della terra, ma non per sfruttarla, ma soprattutto per aiutare la natura stessa a svolgere il suo ciclo naturale, perché io mi inserisco all'interno di quel ciclo, mi vado a collocare all'interno di quel ciclo, e all'interno di quel ciclo vado a trovare la giusta armonia con il creato. Altra curiosità. Bene, allora io direi che abbiamo l'opportunità di riflettere sulle cose che ci siamo detti. Domani poi avremo modo alle 9:15 di fare l'ultima relazione, dove andiamo un po' a tirare le somme rispetto a tutto quello che ci siamo detti, insomma, ecco, dove andiamo, se qui abbiamo gettato qualche seme sull'uomo redento, abbiamo capito che andiamo poi a parare qui, dove quello che poi andremo ad analizzare, ma non tanto il racconto di Giovanni, ma lo sviluppo proprio intero di questo uomo redento all'interno di questa struttura.
Grazie.
Grazie a voi.
Buonanotte.